Capitolo tredicesimo. L'inaspettata apparizione di quell'adorabile creatura bastò a disperdere ogni grave cura e pensiero. Fabrizio prese a vivere a Bologna allegramente tranquillo e la ingenua propensione a sentirsi beato della presente condizione della sua vita traspariva siffattamente nelle sue lettere alla duchessa che essa finì per aversene a male. Fabrizio neppur se ne avvide e soltanto segnò in cifre abbreviate sul quadrante dell'orologio: quando scrivo alla D, non dir mai quando ero prelato o quando ero uomo di chiesa. Le dispiace. Comprò due piccoli cavalli che gli piacevano assai e che attaccava a una carrozza d'affitto ogni volta che la Marietta si invogliava di fare una gita negli incantevoli dintorni di Bologna. Quasi ogni sera la conduceva alla caduta del Reno. Al ritorno si fermava dal Crescentani, uomo simpatico assai, che si credeva un po' padre della Marietta. In verità, se questa è la vita di caffè che una volta mi pareva ridicola per un uomo intelligente, ho avuto torto nel giudicarla così, pensava Fabrizio. Ma non si ricordava che egli non andava al caffè che per leggere il Constitutionnel e che i piaceri della vanità non entravano affatto in quella sua soddisfazione, da che nessuno lo conosceva. Quando non stava con la Marietta, andava all'osservatorio e vi seguiva un corso d'astronomia. Il professore lo aveva preso a ben volere e Fabrizio gli prestava il suo equipaggio la domenica perché andasse a farlo spocchioso con la moglie alla montagnola. Nuocere a una persona qualsiasi, anche se poco stimabile, gli era in orrore. La Marietta non voleva nessun patto che vedesse la vecchia, ma un giorno che ella era in chiesa salì dalla mammaccia, la quale al vederlo si fece rossa di collera. «Qui bisogna fare il del donco», pensò Fabrizio. «Quanto guadagna al mese la Marietta quando è scritturata?» domandò. 50 scudi. Voi mentite come sempre, dite la verità o per Dio non avrete un centesimo. Guadagnava 22 scudi a Parma quando avemmo la disgrazia di far la sua conoscenza. Io guadagnavo 12 scudi. E tanto lei che io davamo al Giletti il terzo del nostro guadagno. Ma ogni mese o quasi il Giletti faceva alla Marietta un regalo che valeva su per giù un paio di scudi. Voi dite ancora bugie. Voi non avevate che 4 scudi. Ma se sarete buona con la Marietta, io vi scritturo come se fossi un impresario. Avrete ogni mese 12 scudi per voi e 22 per la Marietta. Ma la prima volta che le vedo gli occhi rossi, fallisco. Lei fa il superbo. Ma questa sua generosità ci rovina, riprese arrabbiata la vecchia. Noi ci si perde l'avviamento. E quando si avrà la grande disgrazia di perdere la protezione di vostra eccellenza, non saremo più conosciute da nessuna compagnia e tutte saranno al completo. Così non troveremo scrittura e si morirà di fame. Va al diavolo, disse Fabrizio andandosene. Io non anderò per niente al diavolo, brutto eresiarca. Anderò invece all'ufficio di polizia e dirò che sei un monsignore che ha buttato la tonaca alle ortiche e che non ti chiami affatto Giuseppe Bossi. Fabrizio, che aveva sceso alcuni gradini, tornò indietro. Prima di tutto, la polizia sa meglio di te il mio vero nome, ma se ti viene in mente di denunciarmi, se commetti questa infamità, disse col tono di chi non scherza, manderò Lodovico a dirti una parolina. E non 6 coltellate avrà la tua vecchia carcassa, ma un paio di dozzine e starai per 6 mesi all'ospedale e senza tabacco. La vecchia diventò pallida, afferrò la mano a Fabrizio e volle baciargliela. «Accetto con gratitudine la sorte che lei ci fa. Lei ha un'aria così buona che l'avevo preso per uno sciocco. Ci pensi? Perché potrebbe darsi che qualchedun altro sbagliasse come ho sbagliato io. La consiglio d'avere sempre un'aria più da gran signore». E aggiunse con impudenza ammirevole: «Rifletta questo savio consiglio e siccome l'inverno s'avvicina, ci faccia un regalo alla Marietta e a me, 2 vestiti di quella bella lana inglese che ho visto in un negozio di piazza San Petronio». L'amore della bella Marietta offriva a Fabrizio tutte le dolcezze d'un'affettuosa amicizia, il che portava a riflettere che dolcezze del pari squisite avrebbe potuto gustare vivendo con la duchessa. «Ma non è curioso», diceva fra sé qualche volta, «che io non sia suscettibile di quella preoccupazione appassionata ed esclusiva che chiamano amore. Delle avventure il caso ne ha procurate anche a me, a Novara e a Napoli. Ma quando mai mi è accaduto di trovare una donna la cui compagnia, anche nei primissimi giorni della nostra relazione, mi paresse preferibile a una trottata sopra un bel cavallo non ancora montato. Ciò che chiamano amore sarebbe dunque un'altra delle tante menzogne? Anch'io amo, sicuro, come ho appetito alle 6, ma questa inclinazione piuttosto volgaruccia l'avrebbero trasmutata nell'amore d'Otello o di Tancredi? Ho bisogno che io mi persuada d'esser fatto diversamente dagli altri uomini. All'anima mia la passione farebbe difetto. Perché? Singolare destino. A Napoli, soprattutto negli ultimi tempi, Fabrizio aveva conosciuto donne che, orgogliose del loro grado, della loro bellezza e del posto che occupavano nel mondo gli adoratori sacrificatigli, si provarono a menarlo per il naso. Ma accortosi appena di siffatti propositi, Fabrizio aveva troncato immediatamente e scandalosamente. «Ora», diceva fra sé, «se mi lascio vincere dal piacere, grandissimo certo, di riaccostarmi a quella bellissima donna che è la duchessa Sanseverina, fo come quello sciocco di francese che tirò il collo alla gallina dalle uova d'oro. L'unica gioia che io abbia tratto da sentimenti affettivi la debbo a lei. La mia amicizia per lei è la mia stessa vita, e senza di lei che sarei io? Un povero esule ridotto a campicchiare in un castello diroccato in Piemonte, dove mi ricordo che durante le piogge d'autunno, per evitare il peggio, mi toccava collocare un ombrello sotto il padiglione del letto. Montavo i cavalli del fattore, che lo tollerava per rispetto al sangue blu, ma giudicava il mio soggiorno un po' lungo. Mio padre m'aveva assegnato 1200 lire di pensione e si credeva dannato perché dava da mangiare a un giacobino. La mia povera mamma e le mie sorelle si riducevano senza un vestito decente per darmi modo di far qualche regaluccio alle mie amanti. E questa specie di generosità mi straziava l'anima. E non basta. Si cominciava già a sospettare la mia miseria e i giovanotti nobili dei dintorni avrebbero preso a compatirmi. Prima o poi qualche vanesio avrebbe lasciato scorgere il suo disprezzo per un giacobino povero e disgraziato. Agli occhi loro non ero altro. E io sarei stato costretto a dare o a pigliarmi una sciabolata, sicuro espediente per andarsene nella fortezza di Fenestrelle o a cercar rifugio in Svizzera, sempre con 1200 lire di pensione. Se ho evitato tutti questi guai, lo debbo alla duchessa, e per giunta tutti gli ardori di un affetto che dovrei sentir io per lei, li sente lei per me. Invece di condurre un'esistenza meschina e ridicola che mi avrebbe prostrato in una triste imbecillità, da 4 anni vivo in una grande città, ho una buona carrozza e tutto quanto mi impedisce di conoscer l'invidia e le volgari piccinerie dei provinciali. Il solo rimprovero che mi faccia questa carissima zia è di prendere troppo poco denaro dal suo banchiere. E io dovrei guastare per sempre una tale condizione di cose e perder la sola amica che io abbia sulla terra? Basterebbe per questo il proferire una bugia, basterebbe che a questa donna adorabile, e forse unica al mondo, a cui mi sento legato dalla più appassionata amicizia, basterebbe che io le dicessi «ti amo», io che non so l'amore che cosa sia. Passerebbe la giornata a rimproverarmi la mancanza di slancio, d'entusiasmo, insomma, la mia congenita freddezza. La Marietta, invece, che nel mio cuore non legge e che prende una carezza per una prova di affetto ardentissimo, mi suppone innamorato alla follia e si stima la più felice delle creature. Il fatto è che i languori e le tenerezze che chiamano amore io non li ho provati, se non forse per la piccola Anniken nella locanda di Zonders, vicino alla frontiera belga. E qui, con vivo rammarico, dobbiamo raccontare una delle peggiori azioni di Fabrizio. Una misera picca di vanità turbò la tranquillità della sua vita e, impadronitasi di quel cuor ribelle all'amore, lo trascinò assai lontano. Era a Bologna Fausta F., una delle prime cantanti del nostro tempo e forse la donna più capricciosa che vivesse mai. Il Buratti, ottimo poeta veneziano, aveva composto per lei un sonetto che andava allora sulle bocche così dei principi come dei monelli di strada. Per allora questo miracolo di bellezza era così ammaleato dalle enormi fedine e dall'alta insolenza del giovine conte M, da non sentir disgusto della costui abominevole gelosia. Fabrizio vide questo conte e si sentì offeso dall'aria altezzosa in cui quegli si pavoneggiava passeggiando per le vie di Bologna, quasi fosse lui il padrone della città e facesse una grazia col degnar dimostrarvisi. Questo conte M era assai ricco. Si credeva tutto lecito e poiché le sue prepotenze gli avevano procurato delle minacce, non andava attorno se non circondato da 8 o 10 buli vestiti della sua livrea e fatti venire da una tenuta che possedeva nel bresciano. Il terribile conte e Fabrizio s'erano sbirciati una o due volte, incontrandosi, quando il caso fece che Fabrizio sentisse cantar la Fausta e rimanesse addirittura incantato dall'angelica dolcezza di quella voce. Non s'era figurato nulla di simile e provò una commozione forte a un tempo e soave che contrastava singolarmente con la paga placidità della sua vita presente. «Sarebbe questo dunque finalmente l'amore?» si domandò. Curioso di provare questo sentimento e d'altra parte divertendolo l'idea di provocare il conte M con quella sua terribile mutria da capo tamburo, il nostro eroe si lasciò andare alla fanciullaggine di passare un po' troppo spesso davanti al palazzo Tanari, che il conte M aveva preso in affitto per alloggiarvi la Fausta. Un giorno, sull'imbrunire, Fabrizio, che cercava di farsi vedere dalla Fausta, fu salutato con uno scoppio di risate badiali dai bulli del conte che stavano sul portone di quel palazzo. Corse a casa, si armò bene e meglio e ripassò. La Fausta, nascosta dietro una persiana, aspettava questo ritorno e gliene fu grata. Il conte M, geloso sempre di tutti, diventò gelosissimo del signor Giuseppe Bossi e, andato su tutte le furie, sfoderò minacce ridicole. Dopodiché, ogni mattina, il nostro eroe gli fece recapitare un biglietto contenente queste sole parole. Giuseppe Bossi distrugge gli insetti molesti ed abita al Pellegrino, via Larga 79. Il conte M, assuefatto ai riguardi che la sua grande ricchezza e il sangue blu e il coraggio dei suoi 30 servitori gli garantivano sempre e comunque, fece finta di non capire il significato di quelle parole. Fabrizio scrisse anche alla Fausta. M circondò di spie questo rivale, che forse non dispiaceva, e prima seppe il suo vero nome, e poi come e perché non potesse, almeno per il momento, farsi vedere a Parma. E pochi giorni dopo, coi suoi buli, i magnifici cavalli e la Fausta, andò a Parma lui. Fabrizio, impuntatosi, lo seguì il giorno dopo. Né valse che il buon Lodovico gli facesse le più patetiche rimostranze. Fabrizio lo mandò a farsi benedire, e Lodovico, che era coraggioso la sua buona parte, lo ammirò e pensò che in fin dei conti quel viaggetto l'avrebbe riavvicinato alla sua bella amica di Casalmaggiore. Provvide sì a mettere al fianco del signor Giuseppe Bossi, sotto nome di servitori, 8 o 10 degli antichi soldati di Napoleone. Purché, pensava Fabrizio, facendo questa mattia di correr dietro alla Fausta, io non abbia rapporti di sorta né col conte Mosca, ministro di polizia, né con la duchessa. Io non espongo che me. A suo tempo dirò alla zia che andavo in cerca dell'amore, cosa bellissima che non mi è riuscito mai di incontrare. Ma intanto il fatto è che io penso alla Fausta anche quando non la vedo. Sarà il ricordo della sua voce o la sua persona che mi attira. Non curandosi più della carriera ecclesiastica, Fabrizio s'era lasciato crescere dei baffi e delle fedine non meno terribili di quelli del conte M, sicché aveva alquanto cambiato d'aspetto. Pose il suo quartier generale non già dentro Parma, che sarebbe stata una vera imprudenza, ma in un villaggio dei dintorni, in mezzo a un bosco sulla strada di Sacca, dove era il castello di sua zia. Seguendo poi il consiglio di Lodovico, si presentò nel villaggio come il cameriere d'un gran signore inglese, un originale che spendeva 100.000 lire all'anno per la passione della caccia e che sarebbe giunto quanto prima da Como, dove si era fermato a pescare le trote. Fortunatamente la palazzina che il conte M aveva preso in affitto per la Fausta era all'estremità meridionale di Parma, appunto sulla via di Sacca, e le finestre della cantante davano sul viale ove grandi alberi prosperavano sotto l'alta torre della cittadella. In questo quartiere deserto Fabrizio non era conosciuto affatto. Non tralasciò di far pedinare il conte M e un giorno che questi usciva dalla casa della sua bella amica ebbe l'audacia di mostrarsi sulla strada di pieno giorno. Bisogna bensì aggiungere, per la verità, che montava un ottimo cavallo ed era armato di tutto punto. Alcuni sonatori, di quelli che vanno a suonare per le strade e che a volte sono eccellenti, vennero a piantare i loro contrabbassi sotto la finestra di Fausta e dopo un breve preludio cantarono piuttosto bene una cantata in suo onore. Essa si pose alla finestra e notò un giovine assai garbato che, fermo a cavallo in mezzo alla strada, prima la salutò e poi si mise a darle occhiate di facile interpretazione. Nonostante il vestito esageratamente all'inglese che Fabrizio s'era messo per la circostanza, Fausta riconobbe subito l'autore delle lettere appassionate che erano state cagione della partenza da Bologna. Ecco un bel tipo, pensò. Mi pare sto per innamorarmene. Ho 100 Luigi e posso benissimo piantar questo terribile M. In verità è uggioso, monotono, e la sola sua cosa che mi diverte sono le facce spaventevoli dei suoi servitori. Il giorno dopo, Fabrizio, saputo che ogni mattina verso le 11 la Fausta andava a sentir la messa nel centro della città, in quella stessa chiesa di San Giovanni che custodiva la tomba del grande antenato, l'arcivescovo Ascanio del Dongo, osò seguirla. Lodovico gli aveva raccapezzato una parrucca inglese con dei capelli d'un bel rosso fiammante, e da questo color di fiamma dei capelli, preso lo spunto per descrivere le fiamme onde ardeva il suo cuore, fece un sonetto che, da mano ignota lasciato sul pianoforte della Fausta, parve a lei graziosissimo. Questa schermaglia durò 8 giorni, ma Fabrizio s'accorse che, nonostante tutte le sue avvisaglie, della strada ne faceva poca. La Fausta non volle riceverlo. In seguito disse che le faceva paura, ed egli non continuava l'assedio oramai se non per un resto di speranza di giungere a provare ciò che chiaman l'amore, ma spesso si seccava. «Andiamocene, monsignore», gli diceva Lodovico. «Lei non è innamorato. Lei ha un sangue freddo, un buon senso da mettere alla disperazione, e poi non ha fatto un passo avanti. Bisogna battersela dalla vergogna». E Fabrizio decise d'andarsene appena lo cogliesse un po' di cattivo umore, ma seppe che la Fausta avrebbe cantato in casa della San Severina. «Chissà che quella voce meravigliosa non finisca d'accendere il mio cuore», pensò, e osò entrare travestito in quel palazzo dove tutti lo conoscevano. Si può immaginare la commozione della duchessa quando verso la fine del concerto notò un uomo, in livrea di cacciatore, che se ne stava in piedi sulla porta della sala e il cui aspetto non le era nuovo. Cercò subito del conte Mosca, il quale soltanto allora le raccontò la insigne e davvero incredibile follia di Fabrizio. Egli la prendeva in buona parte, anzi di questo amore per una donna che non era la duchessa si compiaceva assai. Fuori della politica il conte era un galantuomo perfetto, che regolava le proprie azioni secondo questo criterio. Kay non poteva essere felice se non sapesse felice la San Severina. «Lo salverò suo malgrado», disse. «Pensate alla gioia dei nostri nemici se lo arrestassero in casa vostra. Per questo ho qui dentro un centinaio di uomini sicuri e per questo vi ho fatto chiedere le chiavi del serbatoio dell'acqua. Fa l'innamorato morto della Fausta, ma ancora non gli è riuscito di portarla via al conte M, che a quella pazza procura un'esistenza da regina». Sul volto della duchessa passò l'espressione d'un vivo dolore. Fabrizio non era dunque che un libertino, incapace d'un affetto tenero e profondo. «E non venire a vederci», disse finalmente. «Non glielo perdonerò mai. E io che gli scrivo ogni giorno a Bologna». «Ma il suo riserbo è lodevolissimo», rispose il conte. «Non vuole comprometterci con questa scappata, che sarà piacevolissimo sentirgli raccontare». La Fausta era troppo scervellata per saper tacere ciò che la occupava, e il domani del concerto, nel quale i suoi sguardi avevano dedicato tutti i pezzi a quel giovine in costume di cacciatore, parlò al conte M d'uno sconosciuto che le aveva sempre tenuto gli occhi addosso. «Dove lo vedi?» domandò il conte furibondo. «Per le strade, in chiesa», rispose quella interdetta. Volle riparar subito alla propria imprudenza, o almeno sviare il conte da qualunque indizio che potesse ricordargli il del Dongo, e cominciò una lunghissima descrizione d'un gran giovinotto dai capelli rossi e dagli occhi azzurri. «Certo, un inglese molto ricco e molto goffo, o qualche principe». A questa parola il conte M, il quale non si distingueva per felicità di accorgimenti, immaginò, con intimo soddisfacimento della sua vanità, che il suo rivale non altri fosse se non il principe ereditario di Parma. Quel povero ragazzo malinconico, circondato sempre da 5 o 6 governatori, sottogovernatori, precettori, eccetera, che non lo lasciavano uscire di casa senza aver prima tenuto consiglio, lanciava occhiate assassine su tutte le donne passabili che gli era consentito d'avvicinare. Al concerto della duchessa era naturalmente, per ragioni del suo grado, avanti a tutti gli altri spettatori, su una poltrona isolata, a 3 passi dalla Fausta. E le sue occhiate avevano sovranamente irritato il conte M. Questo compiacere alla più squisita delle vanità, immaginando di avere un principe per rivale, divertì assai la cantante, che prese gusto a soleticar quella follia con 100 particolari ingenuamente narrati. «La tua famiglia?» chiese al conte. «È antica come quella dei Farnese?» «Che intendi dire, antica?» ma in casa mia non ci son bastardi. Volle il caso che il conte M non riuscisse mai a veder bene questo rivale, e ciò valse a confermarlo nell'idea lusinghiera d'avere un principe per competitore. Infatti, quando le necessità delle sue gesta non lo chiamavano a Parma, Fabrizio se ne stava nei boschi verso Sacca e le rive del Po. Il conte M era ognor più superbo, ma più prudente altresì, da quando credé di disputare a un principe il cuore della Fausta, e la pregò seriamente di regolarsi sempre e in ogni cosa col massimo riserbo. Dopo d'essersi gittato a suoi piedi come un innamorato geloso, le dichiarò esplicitamente che non poteva tollerare ella fosse la vittima di un inganno del principe ereditario, né andava del proprio onore. «Scusa, se io l'amassi non sarei affatto una vittima. Io non ho mai visto un principe ai miei piedi». «Se tu cedi», riprese quegli alteramente, «forse non potrò vendicarmi del principe, ma di te certo mi vendicherò». E uscì sbatacchiando violentemente le porte. Se Fabrizio fosse stato presente in quel momento, avrebbe avuto causa vinta. «Se ti preme la vita», le disse la sera accomiatandosi dopo lo spettacolo, «fa che io non sappia mai che il principe è entrato in casa tua. Contro lui non posso nulla, ma per Iddio non mi costringere a ricordare che su te posso tutto». «Ah, caro Fabrizio», pensò la Fausta, «se sapessi dove trovarti». La vanità offesa può menar lontano un giovine ricco, fin dalla nascita attorniato da adulatori. La passione sincera che il conte M aveva avuto per la Fausta si ridestò furiosa e non valse a frenarlo il pericolo di mettersi a contrasto col figlio unico del sovrano presso il quale si trovava. E neppure ebbe l'accorgimento o di veder questo principe o almeno di farlo pedinare. Non avendo altro modo di attaccare il suo rivale, il conte M pensò di metterlo in ridicolo. «Sarò bandito dagli stati parmensi», disse, «ma che me ne importa? Se avesse tentato una ricognizione nel campo nemico, il conte M avrebbe saputo subito che il povero principe ereditario non usciva mai senza essere seguito da 3 o 4 vecchi, fastidiosi guardiani dell'etichetta, e che il solo piacere che scelto da lui gli fosse consentito era la mineralogia. Di giorno e di notte la palazzina abitata dalla Fausta, affollata sempre di gente della miglior società, era circondata di osservatori, e il conte M sapeva ora per ora quel che ella faceva, e specialmente quel che si faceva intorno a lei. E questo, per verità, è da lodare nel gelosissimo conte, che tutte le precauzioni furono prese da lui per modo che, per un certo tempo, quella donna così capricciosa non sospettò nemmeno di essere sorvegliata con più stretta assiduità. Il conte M sapeva da suoi agenti che un uomo molto giovine passava assai spesso sotto le finestre della Fausta, e sempre con un travestimento diverso. «È chiaro che è il principe», pensava. «Se no, perché travestirsi? Ma un uomo come me non cede. Se non fossero state le usurpazioni della Repubblica di Venezia, anch'io sarei principe sovrano». Il giorno di Santo Stefano i rapporti delle spie ebbero una tinta più scura. Parvero avvertire che per l'insistente premere dello sconosciuto la Fausta cominciava a piegare. «Io posso menarla via subito», pensò il conte M. «Ma come? A Bologna son fuggito davanti a un del Dongo. Qui dovrei fuggire davanti a un principe, e che direbbe questo ragazzo? Potrebbe credere d'avermi fatto paura. Per Dio, ma io son di buona razza come lui». Insomma, era furente, ma per colmo di miseria ciò che gli importava prima di tutto era di non mostrarsi agli occhi della Fausta, che era canzonatrice, col ridicolo della gelosia. Il giorno di Santo Stefano, dunque, dopo aver passato un'ora con lei, accolto con una premura che gli parve il sommo della simulazione, la lasciò verso le 11 che si vestiva per andare alla messa a San Giovanni. Tornò a casa, si mise l'abito un po' frusto di un giovine studente di teologia e corse a San Giovanni anche lui. Si addossò a uno dei sepolcri che ornano la terza cappella a destra, donde, attraverso la curva del braccio d'un cardinale scolpito in ginocchio sulla propria tomba, poteva veder tutto quanto avvenisse in chiesa. La statua toglieva luce al fondo della cappella ed ei vi rimaneva abbastanza nascosto. Vide arrivare la Fausta più bella che mai. La gioia le lampeggiava negli occhi, le brillava sulle labbra il sorriso, era in gran toeletta, e 20 adoratori, tutti appartenenti al più alto ceto, le facevano corteo. «È evidente», pensò il povero geloso, «che ella fa conto di trovar qui l'uomo che ama e che forse da un pezzo, grazie a me, non ha potuto vedere. A un tratto la gioia parve illuminare più vivamente il volto della Fausta. «Lui è qui!» pensò il conte M, e il suo vanitoso furore non ebbe più limiti. «Che figura fo qui io di fronte a questo principe travestito?» Ma per quanto almanaccasse, non gli fu possibile di scoprir quel rivale che i suoi occhi andavano cupidamente cercando. Ogni tanto la Fausta, dopo aver volti in giro gli sguardi per ogni parte della chiesa, li fissava fulgidi d'amore e di gioia sull'angolo oscuro dove M s'era nascosto. Gli innamorati, si sa, inclinano ad esagerare e a trarre da ogni menomo indizio comiche deduzioni. Il povero conte finì col convincersi che la Fausta lo aveva veduto, che, a malgrado d'ogni suo sforzo per dissimularla, s'era accorta della sua gelosia e ora voleva rimproverargliela e al tempo stesso consolarlo con quella tenerezza di occhiate. Il sepolcro dietro il quale il conte M s'era posto in osservazione era elevato di 4 o 5 piedi sul pavimento. Finita la messa, verso il tocco, i più dei fedeli se ne andarono e la Fausta, con la scusa della devozione, congedato il corteo, restò ginocchioni sulla propria sedia, fissando sul conte lo sguardo ancor più vivo e più tenero, da che in chiesa non c'era più gente e non si pigliava più il disturbo di volgerli attorno prima di fissarli verso la statua del cardinale. «Quanta delicatezza!» pensava il povero M che si credeva guardato. Finalmente la Fausta si alzò e uscì bruscamente, facendo con le mani gesti assai singolari. Ebro d'amore, quasi interamente guarito dalle furie gelose, anche il conte lasciò il suo nascondiglio per correre al palazzo dell'amica sua ed esprimerle tutta la sua gratitudine. Ma nel girare attorno al sepolcro del cardinale, dietro al quale s'era appiattato, vide un giovine vestito di nero, rimasto fino allora inginocchiato dalla parte dell'epitaffio, in modo che gli sguardi del geloso che lo cercavano passassero sopra alla sua testa senza vederlo. Il giovane si alzò e, fatti in fretta pochi passi, fu subito attorniato da 7 o 8 persone grossolane, d'aspetto assai strano, che parvero essere gente sua. M lo seguì a passo di carica, ma senza quasi che se ne accorgesse fu fermato nella ressa che sulla porta facevano per uscire quei medesimi protettori del suo rivale. E quando infine, dopo di loro, fu sulla strada, non poté che veder chiudere lo sportello d'una carrozza di modesta apparenza, alla quale, per un bizzarro contrasto, erano attaccati 2 magnifici cavalli, che rapidamente disparve. Tornò a casa ansante di furore. E poco dopo le sue spie vennero a riferirgli, con tutta calma, che quella mattina l'amante misterioso, vestito da prete, si era inginocchiato devotamente innanzi a un sepolcro presso l'entrata di una cappella oscura nella chiesa di San Giovanni. La Fausta rimase in chiesa fino a che non fu quasi deserta e allora ne uscì, facendo con le mani come delle croci, evidenti segni scambiati con lo sconosciuto. M corse dalla infedele e per la prima volta questa non riuscì a nascondere il suo turbamento. Fingendo però, come tutte le donne appassionate, la più candida ingenuità, raccontò che era andata secondo il solito a San Giovanni, ma non aveva visto affatto quel tale che la perseguitava. All'udire queste parole, M, fuori di sé, la trattò come la più svergognata delle femmine. Le disse che aveva tutto certificato con i suoi propri occhi, e poiché la temerità delle menzogne cresceva in ragione della violenza delle accuse, le si precipitò addosso col pugnale alzato. Allora, con gran sangue freddo, la Fausta gli disse: «Ebbene, tutto ciò di cui ti lagni è pura verità. Ho cercato di nascondertela per non cimentare la tua audacia in disegni insensati di vendetta che potrebbero cagionare la nostra rovina. Perché bisogna pur che tu lo sappia una buona volta, secondo ogni mia ragionevole congettura, costui che mi perseguita con le sue assiduità non è uomo che trovi impedimenti alla sua volontà, almeno in questo paese». E dopo avere accortamente ricordato che M, in fin dei conti, non aveva sopra di lei nessun diritto, arrivò a concludere che probabilmente non sarebbe più andata a San Giovanni. Il conte era perdutamente innamorato e un po' di civetteria ben combinata con la prudenza bastò ad ammansirlo. Gli balenò ancora l'idea di andarsene da Parma. Per potente che fosse lì, il giovine principe non avrebbe potuto corrergli dietro. E se l'avesse fatto sarebbe, fuor dei suoi stati, diventato suo pari. Ma l'orgoglio gli ripeté che una simile partenza sarebbe parsa una fuga e si vietò di pensarci più oltre. «Non si figura nemmeno che Fabrizio sia qui», disse tra sé la cantatrice, tutta contenta, «e ora potremo fargliela in barba graziosissimamente». Fabrizio non poteva neanche sospettare la sua fortuna e il giorno dopo, vedendo chiuse ermeticamente le finestre della Fausta e non riuscendo a veder lei in nessun luogo, cominciò a pensare che lo scherzo andava un po' troppo per le lunghe e aveva dei rimorsi. «In che condizione metto io quel povero conte Mosca, ministro della polizia? Lo crederanno mio complice e io sarò venuto a Parma per essere origine e ragione della sua catastrofe. Ma se abbandono un progetto per tanto tempo accarezzato, che dirà la duchessa quando le racconterò i miei tentativi amorosi?» Una sera che, ormai disposto a piantar, come suol dirsi, baracca e burattini, andava vagabondeggiando per viali alberati tra la casa della Fausta e la cittadella, rimuginando queste riflessioni morali, notò che un piccolo individuo lo pedinava. Invano tentò sfuggirgli, cacciandosi per altre strade. La minuscola spia era sempre alle sue calcagna. Seccato, entrò in una via solitaria lungo la Parma, dove erano appiattati i suoi. A un suo cenno essi acciuffarono quell'omino che subito si gettò ai loro ginocchi. Era la Bettina, la cameriera della Fausta. Dopo 3 giorni di uggia e di reclusione, travestita da uomo per sfuggire al pugnale del conte M, di cui aveva paura quanto la signora, s'era decisa di venire ad assicurar Fabrizio che egli era amato appassionatamente e che si ardeva dal desiderio di vederlo, ma a San Giovanni non era più possibile andare. «Era tempo», pensò Fabrizio, «e viva l'insistenza!» La piccola cameriera era molto carina e questa osservazione bastò a dissipare le fantasticherie morali di Fabrizio. Lo avvertì che la passeggiata e le altre strade per le quali era passato quella sera erano vigilate, senza che nulla apparisse, dalle spie del conte M, le quali avevano preso a pigione alcune camere a pian terreno o al primo piano. Nascoste dietro le persiane osservavano tutto quel che accadeva e sentivano tutto quello che si diceva. «Se avessero riconosciuto la mia voce», dichiarò la Bettina, «sarei stata pugnalata tornando a casa e forse anche la signora con me». Il terrore la faceva più carina che mai. «Il conte M, continuò, «è furibondo e la signora sa che è capace di tutto, ma ha incaricato di dirle che vorrebbe essere con lei a 1000 miglia da qui». Poi raccontò la scena del giorno di Santo Stefano e il furore di M, al quale non era sfuggito nessuno degli sguardi e dei cenni affettuosi che la Fausta, incapriccita in quel giorno pazzamente di Fabrizio, gli aveva rivolto. Il conte aveva sguainato il pugnale e presa pei capelli la signora, che, senza la sua gran presenza di spirito, era ormai perduta. Fabrizio condusse la Bettina in un piccolo appartamento che aveva lì presso. Le raccontò che era di Torino, figlio di un alto personaggio che momentaneamente stava a Parma, il che l'obbligava a molti riguardi. La Bettina gli rispose ridendo che egli era assai più gran signore di quanto volesse far credere, e al nostro eroe ci volle del bello e del buono per arrivare a capire che quella graziosa ragazza lo pigliava niente meno che per il principe ereditario. La Fausta cominciava ad aver paura e a voler bene sul serio a Fabrizio. Neppure alla fida cameriera volle confidare la verità e anzi le aveva dato ad intendere che si trattava del principe. Fabrizio, da ultimo, confessò alla Bettina che ella aveva indovinato. «Ma bada bene», soggiunse, «appena si bucinasse il mio nome, nonostante tutto l'amore di cui ho pur dato tante prove alla tua signora, non mi sarebbe più possibile di vederla. E i ministri di mio padre, questa mala genia che un giorno destituirò, le ingiungerebbero subito d'andarsene da questo paese che la sua presenza ha abbellito finora». Verso la mattina i due combinarono parecchi progetti di convegni con la Fausta. Fabrizio chiamò Lodovico e un altro dei più svelti fra i suoi e mentre essi si accordavano con la Bettina scrisse alla cantante una lettera stravagantissima. La situazione si prestava a tutte le esagerazioni della tragedia e Fabrizio non volle mostrarsi da meno. Sul far del giorno la bella cameriera se ne andò assai soddisfatta del contegno del giovine principe. Avevan detto e ridetto che ormai, perché la Fausta era d'accordo, non c'era più ragione che Fabrizio passasse sotto la sua palazzina, salvo quando avesse potuto entrarci, e allora ci sarebbero state le segnalazioni opportune. Ma, innamorato della Bettina e credendosi ormai con la Fausta prossimo alla conclusione, egli non seppe restare nel suo villaggio, distante 2 leghe da Parma. E la sera dopo, verso mezzanotte, venne a cavallo, ben scortato, a cantar sotto le finestre un'aria di moda a quei giorni, alla quale aveva adattato parole sue. «Non usan così i signori amanti?» si domandava. Ma da quando la cantante aveva espresso il desiderio d'un appuntamento, pareva a Fabrizio che troppo si indugiasse nei preliminari. E, cantando discretamente male, pensava «No, io non sono innamorato. e mi piace 100 volte più la Bettina, e vorrei in questo momento essere ricevuto da lei. Così, molto seccato, se ne tornava al suo villaggio, quando a 500 passi appena dalla palazzina della Fausta, 15 o 20 uomini gli si gettarono addosso. 4 presero le briglie del cavallo, 2 lo atterrarono per le braccia. Lodovico e gli altri bravi del pari assaliti la scamparono e spararono alcune pistolettate. Fu l'affare d'un momento. 50 torce accese apparvero nella via in un batter d'occhio come per incantesimo. Tutti quegli uomini erano bene armati. Fabrizio, saltato giù dal cavallo, svincolandosi da quelli che lo tenevano, cercò di liberarsene e ne ferì perfino uno che gli stringeva le braccia come in una morsa. Ma fu molto stupefatto nell'udir costui dirgli in tono rispettosissimo: «In grazia di questa ferita, Vostra Altezza mi accorderà una buona pensione e sarà per me assai meglio che commettere un delitto di lesa maestà usando le armi contro il mio principe». «Ecco il giusto castigo della mia sciocchezza», disse fra sé Fabrizio. «Io mi sarò dannato per un peccato che non mi solleticava». Appena quel tentativo di lotta fu terminato, parecchi lacchei in gran livrea comparvero recando una lettiga dorata e bizzarramente dipinta, una di quelle che si usano nelle mascherate del carnevale. 6 uomini, col pugnale alla mano, pregarono Sua Altezza di accomodarvisi, dicendogli che l'aria della notte avrebbe potuto nuocergli nella voce. Si affettavano le forme del maggior rispetto e la parola principe era ripetuta spesso a voce alta. Il corteo cominciò a sfilare e Fabrizio contò più di 50 torce accese. Poteva essere 1 ora dopo la mezzanotte, a tutte le finestre c'era gente affacciata, le cose procedevano con una certa gravità. «Da parte del conte M io temevo qualche pugnalata», pensò Fabrizio, «ma si contenta di burlarsi di me. Non l'avrei creduto così di buon gusto. Ma veramente crede d'aver da fare col principe? Se sa chi sono, bisognerà guardarsi dai colpi di daga». I 50 uomini con torce e i 20 armati, dopo essersi trattenuti a lungo sotto le finestre della Fausta, andarono a sfilar processionalmente innanzi ai più bei palazzi della città. Maggiordomi ai lati della lettiga domandavano ogni tanto a Sua Altezza se avesse ordini a dare. Fabrizio non si smarrì. Alla luce delle torce scorgeva Lodovico e i suoi che seguivano il corteo per quanto era loro possibile e pensava: «Con 8 o 10 uomini non osa attaccare». Dall'interno della lettiga vedeva bene che i birbaccioni pagati per fargli quel brutto scherzo erano armati fino ai denti e affettava di rider coi maggiordomi ai quali era affidata l'incolumità della sua persona. Ma ecco, vedi a un tratto che si passa davanti al Palazzo San Severina. Allo svolto della strada che vi conduce, apre in un attimo lo sportello anteriore, passa ad un salto di là da una delle stanghe. Uno staffiere gli accosta al viso la torcia e lo atterra con una pugnalata. Un colpo di daga lo ferisce alla spalla, un altro staffiere gli abbrucicchia la barba, ma egli giunge finalmente ad accostar Lodovico e gli grida: «Ammazza! Ammazza tutti quelli che hanno le torce!». Quegli distribuisce con la spada puntate a destra e a sinistra e riesce a liberarlo da 2 che erano lì per riacchiapparlo. Fabrizio giunge di corsa al Palazzo San Severina, dove il portiere, incuriosito, aveva socchiuso la porticina e guardava attonito la fiaccolata. Entra ad un salto, richiude il portello, schizza nel giardino, donde fugge per un'altra apertura su una via solitaria. 1 ora dopo era fuori di città e sul far del giorno s'era messo al sicuro varcando la frontiera degli stati di Modena. La sera stessa era a Bologna. «Proprio una fortunata spedizione», si disse. «Neppure son riuscito a parlare alla mia bella». E scrisse subito lettere di scusa al conte Mosca e alla duchessa, lettere prudenti, le quali, pur dipingendo le condizioni del suo cuore, nulla potevano apprendere a un nemico. «Ero innamorato dell'amore», scrisse alla duchessa, «e ho fatto il possibile per arrivare a conoscerlo, ma par proprio che la natura mi abbia negato un cuore capace di amare, un animo capace di malinconia. Non so elevarmi oltre il piacere volgare». Non è possibile dare un'idea del rumore che questa avventura fece a Parma. Il mistero eccitava la curiosità. Molta gente aveva veduto la lettiga e la fiaccolata. Ma chi era l'uomo portato attorno con tanta ostentazione del più ossequiente rispetto? Il giorno dopo, nessuna delle persone più ragguardevoli mancava nella città. La povera gente che abitava nella strada dalla quale il prigioniero era fuggito raccontò di aver visto un cadavere, ma a giorno fatto, quando osarono uscir di casa, non trovarono del tumulto altre tracce che sangue sul lastrico. Più di 20.000 curiosi andarono nella giornata a visitare la stradetta. In Italia sono avvezzi a singolari spettacoli, ma si sa sempre di tutto il come e il perché. Ed una sola cosa Parma si scandalizzò in quella congiuntura, che cioè neanche un mese dopo, quando la fiaccolata non era più unico argomento delle chiacchiere quotidiane, nessuno, grazie all'accorgimento del conte Mosca, era riuscito a indovinare il nome di colui che aveva tentato di rapir la Fausta al conte M. L'amante geloso e vendicativo era scappato subito al principio della fiaccolata. La Fausta, d'ordine del ministro di polizia, fu chiusa nella cittadella e la duchessa rise assai di una piccola ingiustizia necessaria per tagliar corto alla curiosità del sovrano, che altrimenti a furia di eliminazioni o d'indagini poteva giungere fino a sospettar di Fabrizio. Era piovuto a Parma, dal settembre, un erudito per scrivere una storia del Medioevo. Cercava manoscritti nelle biblioteche e il conte Mosca gli aveva fatto tutte le agevolazioni possibili. Ma l'erudito, molto giovine ancora e alquanto irascibile, s'era fitto in mente che tutti a Parma gli dessero la baia. È vero che qualche volta i monelli gli andavano dietro in omaggio a un'immensa zazzera fulvo chiara superbamente foggiata. Costui credeva che all'albergo gli facessero tutto pagare a prezzi esageratissimi e non comprava mai la menoma bagattella senza averne prima cercato l'equivalente nel Viaggio d'una Madama Stark, giunto alla 20ª edizione, perché indica all'inglese prudente il prezzo d'un tacchino, d'una mela, d'una tazza di latte e via dicendo. Or questo erudito dalla gran chioma rossigna, la sera appunto di quella fiaccolata era andato in bestia e nell'albergo aveva tratto di tasca due pistole corte, minacciandone il cameriere che pretendeva fargli pagare due soldi una pesca. Il portare pistole corte è grave delitto, perciò lo arrestarono. E poiché il dotto furibondo era alto e magro, il conte Mosca immaginò di farlo passare agli occhi del sovrano per l'audace il quale, avendo tentato di portar via la Fausta al conte M, era stato poi cuculiato così bellamente. 3 anni di galera erano comminati a Parma a chi portasse pistole corte, ma la pena non era stata applicata mai. Dopo 15 giorni di prigione, durante i quali l'erudito non aveva visto se non un avvocato, che gli mise addosso una maledetta paura, esponendogli i terribili decreti che la pusillanimità dei governanti aveva escogitato contro i detentori di armi insidiose, un altro avvocato venne a raccontargli la passeggiata inflitta dal conte M a un rivale rimasto ignoto. La polizia non voleva confessare al sovrano di non essere riuscita a scoprir questo rivale. Se lui, l'erudito, s'adattava a confessare di aver corteggiato la cantante e che, mentre cantava sotto le sue finestre, 50 ribaldi lo avevano agguantato e portato in lettiga a girare, senza bensì torcergli un capello, se s'adattava a far questa confessione che in fondo non aveva in sé nulla di umiliante, la polizia usciva dall'impiccio e lui dalla prigione. Bastava una parola dettata. Lo avrebbero accompagnato al confine e buon viaggio con tanti saluti a casa. L'erudito tenne duro per un mese e 2 o 3 volte il principe fu sul punto di farlo condurre al ministero degli interni per assistere di persona all'interrogatorio. Ma poi non ci pensò più e lo storico, seccato, si decise alla confessione e fu accompagnato alla frontiera. Così il principe rimase nel convincimento che il rivale del conte M era un uomo con una gran zazzera fulvo chiara. 3 giorni dopo la girata in lettiga, intanto che Fabrizio, nascosto a Bologna, studiava col fido Lodovico il modo di trovare il conte M, seppe che questi alla sua volta stava nascosto in un casolare della montagna sulla via di Firenze e non aveva seco che 3 dei suoi buli. Un bel giorno, mentre tornava dal passeggio, fu afferrato da 8 uomini mascherati che si dissero sbirri di Parma. Lo bendarono e lo condussero in un albergo distante un paio di leghe e internato fra i monti, ove, trattato con tutti i riguardi, gli fu servita una cena abbondante e innaffiata dai migliori vini d'Italia e di Spagna. «Son dunque prigioniero di Stato?» domandò. «Neanche per idea», gli rispose garbatamente Lodovico, mascherato. «Lei non ha offeso che un cittadino facendolo portare a spasso in lettiga, e questo cittadino vuole domattina battersi in duello con lei. Se Vossignoria lo ucciderà, troverà del denaro, dei buoni cavalli e ordini già dati per cambiarli sulla strada di Genova. Chi è questo spadaccino?» domandò il conte irritatissimo. «Si chiama Bombaccio. Vossignoria avrà la scelta delle armi e testimoni sicuri dei quali può fidarsi, ma di lor due uno ha da morire. È dunque un assassino?» gridò il conte spaventato. A Dio non piaccia! Si tratta solo di un duello all'ultimo sangue col giovine che Vossignoria ha fatto portare a spasso di notte per le strade di Parma e che si terrebbe molto disonorato se, vivendo lui, anche lei vivesse. Uno dei due ha da andare all'altro mondo. Cerchi dunque d'ammazzarlo. Avrà spade, pistole, sciabole, tutte le armi che fu possibile raccogliere in fretta, perché bisognava far presto. La polizia di Bologna, come Vossignoria può sapere, è diligentissima ed è assolutamente da evitare che s'arrivi a impedir questo duello, necessario per l'onore del giovine che lei si è creduto lecito di canzonare a quel modo. Ma se questo giovine è un principe? No, no, è un privato come lei, e anche molto meno ricco di lei, ma vuol battersi all'ultimo sangue, e posso assicurarla che ve la costringerà. Io non ho paura di nulla. E questo è appunto ciò che il suo avversario desidera, replicò Lodovico. Domattina dunque si prepari a difendersi da uno che ha ragione di essere irritatissimo contro di lei e che non la risparmierà. Le ripeto che Vossignoria avrà la scelta delle armi. E faccia testamento. La mattina dopo, verso le 6, servirono al conte la colazione. Poi, aperto l'uscio della camera in cui egli era custodito, lo invitarono a passar nella corte d'un'osteria di campagna. La corte era cinta di muri e di siepi molto alte, le porte erano chiuse. In un angolo, sopra una tavola alla quale il conte fu pregato di avvicinarsi, erano bottiglie di vino, d'acqua vite, due pistole, due spade, due sciabole, carta, penna e calamaio. Una ventina di contadini stavano affacciati alle finestre che davano sulla corte. Il conte implorò la loro pietà. «Vogliono assassinarmi! Salvatemi la vita!» «Voi vi ingannate o volete ingannare?» gridò Fabrizio dall'angolo opposto della corte. Era in maniche di camicia e aveva il viso coperto dalla maschera di fil di ferro che si usa nelle scuole di scherma. «Vi invito», soggiunse, «a prendere la maschera e a venire avanti con la spada o le pistole. V'han già detto ieri sera che vi lascio la scelta delle armi». Il conte M sollevava di continuo difficoltà e pareva che dibattersi non si sentisse. Fabrizio invece temeva l'arrivo della polizia, per quanto fossero in montagna più di 5 leghe da Bologna. Finì col rivolgere al suo avversario ingiurie atrocissime, tali e tante che da ultimo il conte, entrato in collera, prese una spada e gli mosse contro. Il duello, cominciato straccamente, fu qualche minuto dopo interrotto da un gran baccano. Il nostro eroe aveva sentito benissimo di cacciarsi in un guaio che per tutta la vita avrebbe potuto essergli rimproverato o, peggio, dar pretesto a calunniose imputazioni, e aveva mandato Lodovico in cerca di testimoni. Questi, mediante denaro, reclutò gente che lavorava in un bosco vicino e che ora, gridando a squarciagola, accorreva, con l'idea si trattasse d'ammazzare un nemico di quello che pagava. Giunti che furono, Lodovico li pregò di tenere bene aperti gli occhi e vedere se uno o l'altro dei due giovani che si battevano si comportasse male, pigliando sull'avversario vantaggi illeciti. Intanto il duello, interrotto da queste grida di morte, non ricominciava. Fabrizio prese di nuovo a sfilar la collana delle ingiurie. «Signor Conte, quando uno è insolente bisogna che sia coraggioso. Capisco che questa condizione non fa per voi e che il coraggio voi preferite comprarlo a contanti dagli altri». Punto di nuovo, il conte si mise a urlare che aveva frequentato la sala d'armi del famoso Battistino a Napoli e che lo avrebbe subito fatto pentire di quelle parole. Difatti, nuovamente acceso d'ira, si batté assai bene, il che non tolse che Fabrizio gli assestasse in pieno petto un bel colpo di spada, che lo tenne a letto più mesi. Lodovico, apprestandogli le prime cure, gli mormorò all'orecchio: «Se lei denuncia alla polizia questo duello, io la faccio ammazzare fra le lenzuola». Fabrizio riparò a Firenze e, poiché a Bologna s'era tenuto nascosto, soltanto là riceve le lettere della duchessa, che non poteva perdonargli di essere andato al concerto e di non aver neppure cercato di parlarle. Ma le lettere del conte Mosca, ispirate a cordiale amicizia e nobilissimi sentimenti, gli fecero anche maggior piacere. Intuì che il conte aveva scritto a Bologna in modo da allontanare ogni sospetto che potesse in qualche modo toccarlo per quanto concerneva il duello. La polizia fu mirabile d'equità, certificò che 2 forestieri, dei quali uno soltanto era noto, il conte M, ferito, s'eran battuti alla spada davanti a più di 30 contadini, fra i quali, verso la fine del duello, era anche il curato, che invano tentò di separare i combattenti. Il nome di Giuseppe Bossi non fu pronunziato. Fabrizio, un paio di mesi dopo, osò tornare a Bologna, più convinto che mai che il suo destino lo condannava a non conoscere mai la parte nobile e spirituale dell'amore, e si pigliò il gusto di spiegar tutto ciò alla duchessa con molto particolareggiato ragionamento. Era stanco di quella vita solitaria e desiderava ardentemente le incantevoli serate col conte Mosca e la zia. «Mi son tanto infastidito dell'amore al quale correvo dietro e della Fausta che ormai, se anche la sapessi tuttavia incapriccita di me, non farei 20 leghe per andarle a ricordar la sua promessa. Levati dunque dalla mente che io vada, come temi, a Parigi, dove so che ha esordito con straordinario successo. Farei invece la più lunga strada immaginabile per passare una sera con te e col conte, così buono per i suoi amici».
Thank you.